con gli occhi chiusi sul via vai di pace, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Candle calls the mama, I'm sure all the hand and I just around.
Le 7:51 minuti del mattino, buongiorno ascoltatori, eccoci qua, benvenuti, bentornati, nuova puntata del Demone del Tardi, nuova settimana, è martedì 26 di marzo e dunque, ricapitolando, in Basilicata si confrontavano il candidato di Salvini, Meloni e Berlusconi, il candidato che andava ai comizi di Almirante e il candidato che era partito da Forza Italia, praticamente 50 sfumature di destra e pensate un po', ha vinto la destra, mannaggia, chi l'avrebbe mai detto, e dire che una volta lì era tutta sinistra, la sinistra governava da 25 anni, 25, c'erano ancora il Novecento, le Spice Girl, il karaoke di Fiorello, Battisti era ancora innocente, quanto tempo è passato, chi avrebbe mai immaginato allora che la Basilicata sarebbe diventata leghista, era come immaginare che i ricchi e i poveri sarebbero diventati punk, eppure è successo. Dunque, dopo l'Abruzzo, la Sardegna, i bucatini e la Nutella, Salvini si è mangiato anche i grillini e non è nemmeno la prima volta. E adesso si temono scossoni nel governo, ma a tranquillizzare tutti ci ha pensato Conte. Conte che ha detto il voto in Basilicata non influirà minimamente sul governo. Infatti non cambia nulla, continuerà a comandare Salvini. Perché intanto tutti continuano a salire sulla ruspa del vincitore, che non avendo un predellino rende sempre più difficile la salita a Berlusconi, ma a giudicare dalle reazioni i vincitori però sono tanti. I 5 Stelle, dopo gli stipendi, hanno restituito anche la metà dei voti, ma Di Maio, dopo il boom economico, ha visto anche il boom elettorale ed ha esultato, siamo il primo partito. Il PD invece, che ha preso l'8%, praticamente la ZTL di Potenza, annuncia orgoglioso che è tornato il bipartitismo. Ecco, più che una tribuna elettorale post voto, sembra una puntata di Paperissima in cui c'è sì il bipolarismo, ma tra le minchiate. Il risultato di queste contrapposte vittorie è che il nuovo governatore della Calabria è un generale della Guardia di Finanza di Forza Italia. Bene, soffermatevi un momento sul concetto. Un generale della Guardia di Finanza di Forza Italia Italia è un ossimoro fantastico, è come un leader jihadista della Lega, un cannibale vegano, cose comunque che succedono nella grande onda del cambio di paradigma. Comunque ha vinto lui e ha vinto Salvini, ma insieme a loro c'è un terzo che con assoluta legittimità può cantare ugualmente vittoria, e quest'uomo è Matteo Renzi, che mentre il PD sprofondava nell'abisso dell'8% annunciava di aver vinto la sua battaglia, la battaglia contro il peso, 10 kg in meno eliminando la pasta. Bene così, la panza cambia verso, cosa che non possiamo dire né io né il mio nuovo compagno di avventura Claudio Iampaglia. Buongiorno.
Possiamo dirla, Gianmarco?
No, proprio nonostante gli sforzi, le corse del mattino, i risvegli dell'alba, non lo possiamo dire, ma un giorno arriverà, anche noi potremo esultare e dire di aver vinto la nostra battaglia contro il peso. Però Claudio, volevo coinvolgerti in una riflessione tutta politica per cominciare la puntata di questa mattina. È una riflessione che facevo ieri. Allora, se ci pensi, pensatelo anche voi ascoltatori, da una parte c'è la teoria di Soros che sta complottando a favore della sinistra, dall'altra ci sono i risultati elettorali che dicono che vince sempre la destra. Allora, delle due l'una: o la teoria del complotto di Soros è una cagata pazzesca, oppure Soros sta complottando davvero, ma è il Toninelli dei complotti perché non ne azzecca una. Insomma, una delle due deve essere, dovremo decidere quale.
E intanto vince la destra.
E intanto questa settimana Claudio Paglia sarà qui con noi, co-conduttore del Demone del Tardi, contratto a progetto, ti paghiamo invisibilità
a settimana,
un cottimo speciale. E allora andiamo a vedere cosa c'è scritto sui giornali di questa mattina. Ovviamente ci sono i quotidiani che aprono ancora sull'analisi del dopo voto, argomento su cui torneremo anche noi alle 9, lo fa per esempio il Corriere della Sera: il voto agita la maggioranza, Salvini non vado all'incontro, incasso, Di Maio che dice serve un chiarimento, insomma dopo ne leggeremo, il Messaggero rincara la dose, Di Maio in crisi, accusa Salvini, e poi c'è chi come Repubblica fa l'apertura verdelliana, che è diventata un nuovo genere giornalistico, ovvero il titolone tutto suo, governo in debito, titola Repubblica con un carattere importante, 6 miliardi in più al mese, aumento record nell'ultimo anno, e dopo la Basilicata esecutivo in bilico con Repubblica che rilancia anche i timori del Colle. Ma non è la politica l'unica apertura che troviamo questa mattina sui giornali.
Sì, il Manifesto, oddio, siamo sempre più o meno lì, perché il Manifesto dice vietato ai minori, sarebbe ad ora, non ci sono gli elementi per dare la cittadinanza a Rami, è una frase di Salvini, dopo un duro botto e risposta con il ragazzino eroe del bus di crema, Salvini stizzito si rimangia l'annunciato incontro col tredicenne e poi gli chiude la porta in faccia, stiamo facendo verifiche su un parente, sembra che il padre avesse dei precedenti negli anni scorsi.
Sulla prima di Repubblica ci sono anche fiamme ed esplosioni, e sono quelle dei raid israeliani su Gaza, la guerra di Gaza fa paura al mondo. La Stampa di Torino invece fa un'apertura diversa, è l'unico giornale a farlo oggi, in taglio centrale ugualmente troviamo l'offensiva di Israele contro Hamas dopo i razzi su Tel Aviv, ma dicevamo il titolo d'apertura è dedicato al voto di Strasburgo, oggi al Parlamento c'è un voto decisivo che riguarda la normativa europea sul copyright, diritti d'autore, il giorno della resa dei conti, lobby all'assalto della UE, titola La Stampa, che prende una posizione molto netta sul tema, lo fa anche con un corsivo firmato da Gianni Riotta che dice che bisogna porre fine al far west digitale, è un po' la risposta all'oscuramento invece di Wikipedia decretato da Wikipedia stessa ieri, che sta esattamente dall'altra parte dello sguardo sul tema, ma anche di questo parleremo poi sì, nell'ultima parte.
Scontri rinvii su questo tema ne abbiamo visto negli ultimi mesi. Avvenire ha un'apertura tutta sua, notizia diciamo quasi esclusiva, le emissioni di CO2 cresciute anche nel 2018, clima avvelenato il titolo, smentiti tutti gli ottimisti, l'Agenzia per l'Energia, Cina e India aumentano l'uso del carbone, gli USA non tagliano, e poi c'è una storia fantasticamente commovente, il Mozambico durante le alluvioni, la storia di questa famiglia e tutta la loro fuga dal fiume che invadeva l'ovunque della loro vita, finché si sono rifugiati su un albero, la donna ha partorito sull'albero.
Naturalmente si scrive tantissimo della confessione di Cesare Battisti sulle prime dei quotidiani. Davo per scontato che i giornali della destra sarebbero andati a nozze sull'argomento, anche perché se non lo facevano oggi, quando farlo? Invece Il Giornale e La Verità lo fanno. Il Giornale titola: Battisti, la resa del furbo, ho ucciso e fregato la sinistra. Questo è un virgolettato attribuito a Battisti da parte del Giornale. Vergognose scuse dopo 40 anni. Mentre Libero invece tratta la notizia con insolita sobrietà, in taglio basso: la cella fa bene a Battisti, ora ammette gli omicidi. Mentre invece dedica un grande fotomontaggio a Di Maio su una bottiglia di Amaro Lucano. Di Maio si sbronza con l'Amaro Lucano. Un Movimento 5 Stelle festeggia la settima sconfitta.
Festeggiano sì alla Verità per completezza nei giornali di destra. Battisti confessa ai suoi protettori, adesso chiedano scusa alle vittime. Il Foglio: si può cancellare il 4 marzo, taglio politico. Il centrodestra continua a vincere regionali, centrosinistra miglioricchia, che non è male. Il 5 Stelle non smette di calare, l'alternativa c'è, ma non illudetevi, l'amore di Maio Salvini non è dettato dalla necessità ma dalla volontà. Il Fatto Quotidiano: taglio politico anche qui, su da destra ma resta tripolare, 5 Stelle di Maio richiama Dibba, ma come dicevi tu su Battisti. Il Corriere della Sera, per tornare dall'inizio della nostra rassegna stampa, impegna le prime 6 pagine sul tema, perché è un tema molto seguito dal Corriere, con anche tutti i suoi cronisti e tutti, diciamo, parenti delle vittime e così via. Vuoi cominciare a guardarlo? Abbiamo ancora qualche... Io non ho l'orologio.
No, non ti preoccupare, ho io lo scorrere del tempo sotto controllo, e andiamo a chiudere la carrellata delle prime pagine, perché sono già le 8 e dobbiamo dare la linea alla GR. Il tema della confessione di Battisti sta anche a centro pagina della prima del Messaggero, che parla anche di un altro frequentatore delle carceri, ovvero Fabrizio Corona, che è tornato in carcere per la vicenda, ve la ricorderete, dell'Isola dei Famosi, quando si era presentato denunciando l'adulterio della compagna di Riccardo Fogli. E insomma, ormai Fabrizio Corona entra e esce di galera così spesso che i questurini gli hanno dovuto ricordare che quella casa di reclusione non è un albergo. Attenzione, perché c'è anche invece una sentenza assolutoria a 20 anni di distanza, dopo oltre 23 anni scagionato Poggiolini, ve lo ricordate, l'ex ministro della sanità, per la vicenda del sangue infetto.
Sì, impuniti, dice il Fatto Quotidiano. Invece sul Corriere ci sono la foto di due donne, perché la prima passeggiata di due astronaute, e tra l'altro coordinate da una donna scienziata da terra, avverrà venerdì prossimo per 8 ore. Due astronaute americane di 40 e 39 anni andranno a spasso per lo spazio.
C'è invece un uomo che sta passeggiando nervosamente per lo studio 1, perché ancora non gli abbiamo dato la linea. Quest'uomo è Omar Caniello, e quindi gli consegniamo ciò che gli va consegnato, titoli del GR, poi torniamo come sempre a leggere i giornali insieme a voi.